La storia in podcast di Focus.
Mi chiamo Adam Smulevic, sono un giornalista, sono nato a Firenze e lavoro nella redazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Il libro Firenze, storia della nobile città, pubblicato da Edizioni Storie dell'editore Giovanni Santarossa, è il tentativo di raccontare oltre 2000 anni, ricchi di eventi e di personaggi con un taglio divulgativo. Lo so, Smulevic non suona come un cognome tipicamente fiorentino. Le radici familiari, infatti, secoli addietro, sono altrove, in territori del centro ed est Europa, che hanno spesso cambiato bandiera. Firenze è la nostra patria da neanche 100 anni, nel segno delle turbolente vicende del secolo breve che qui hanno portato il bisnonno Sigismondo, sua moglie Dora, il loro figlio Alessandro, mio nonno, e sua sorella Esther, una famiglia ebraica ashkenazita, un po' polacca, un po' ungherese e poi anche un po' fiorentina. Esther aveva un marito decisamente fiorentino nei modi di fare ed esprimersi, lo zio Carlo, che abitava al piano sopra il nostro. È una delle persone da cui più ho imparato, tra virgolette, se così si può dire, l'amore per Firenze e per la Fiorentina, la sua amatissima Fiorentina. E qui è d'obbligo una precisazione, non sto parlando della bistecca ma della squadra di calcio. Sono di quelli che pensano che il calcio sia una chiave di lettura formidabile per capire qualcosa di più di una società e delle sue pulsioni, aspirazioni, speranze, della sua identità. A Firenze forse ancora di più, da qui non a caso sono partito anche per tracciare l'itinerario del libro nei suoi 40 capitoletti, dalla fondazione in epoca romana fino ai giorni nostri. La scena è più o meno questa. Siamo ad Oxford, sacrario dell'intelletto e baluardo del mondo libero, in un'epoca di stravolgimenti imminenti. Il clima non è sereno. Restringendo il campo possiamo infatti imbatterci in una disputa accesa che ha per protagonisti lo storico piemontese Arnaldo Momigliano e un gruppo di accademici inglesi. Fuggito dall'Italia dopo la stretta antisemita del fascismo materializzatasi nell'autunno del 1938 con i provvedimenti sulla razza, le leggi razziste, questo luminare dell'età classica, conosciuto ormai anche lontano dalla patria, è chiamato a esporre una verità scomoda e non riguarda argomenti abituali tra eruditi di stanza nel prestigioso Ateneo, ma qualcosa di più frivolo, almeno in apparenza. Quel gioco che non fa distinzione di classe per l'entusiasmo che è in grado di suscitare dal nobile al povero e che va sotto il nome di football. È fuorviante, fa capire Momigliano, che gli abitanti dell'isola se ne dichiarino gli inventori. Non è farina del loro sacco, non nasce su verdi prati britannici, come si vuol far credere a questo popolo, la cui alta considerazione di sé mal si concilia talvolta con la verità dei fatti. Per coglierne l'autentica essenza, dice Momigliano, meglio puntare l'attenzione verso l'amato e al tempo stesso odiato stivale, che oggi esprime una figura come Benito Mussolini, ma una volta sapeva fregiarsi di ben altre glorie, e ne rivolgere lo sguardo all'Italia, posizionarlo più specificamente, più direttamente, su Firenze, il suo fiore più bello. Gli esimi oxfordiani appaiono frastornati da una rivelazione che alle loro orecchie risuona come un atto di lesa maestà. Come osa? Da che pulpito? Proprio lui che abbiamo così generosamente accolto nel momento del bisogno. Non a caso, per venirne a capo, si istruirà addirittura un processo. Lo scrittore italo-colombiano Juan Esteban Costaín inventa di sana pianta, ma con questo espediente al centro del suo romanzo Calcio, introduce un fatto realmente accaduto e forse non troppo noto ai sudditi di Sua Maestà, la cosiddetta partita dell'assedio, che si disputò il 17 febbraio del 1530, mentre Firenze era minacciata da un esercito imponente. Di lì a poco la città cadrà, ma non prima che i fiorentini impartiscano ai soldati di Carlo V e indirettamente al Papa Clemente VII, suo alleato, una lezione che non potranno dimenticare. Una partita nello stadio a cielo aperto di Piazza Santa Croce, dove ancora oggi perpetuando un rito fondante l'identità fiorentina, ci si dà appuntamento per avvincente sfide tra quartieri. In campo, alla conquista del maggior numero di calce, scendono i bianchi di Santo Spirito, gli azzurri di Santa Croce, i rossi di Santa Maria Novella e i verdi di San Giovanni. L'eterno fascino del calcio storico, o calcio in costume, come lo chiamano altri. Dalle colline gli imperiali osservarono stupiti lo spettacolo, bersagliando gli atleti e il pubblico raccolto attorno a quel terreno di gara non convenzionale, senza uguali, ma non riuscendo a interrompere né la partita né il suo contorno di tifo ed esaltazione. I fiorentini non volevano rinunciare a questa loro usanza carnascialesca, neanche in guerra, neanche a un passo da una fine che per loro si annunciava prossima. All'assedio rispondevano così, sfornando due delle migliori qualità di cui erano dotati già allora, fierezza e irriverenza. Lo apprendiamo tra gli altri da Benedetto Varchi, che scrisse: «Fecero in sulla piazza di Santa Croce una partita a livrea, 25 bianchi e 25 verdi, giocando una vitella, e per essere non solamente sentiti ma veduti, misero una parte dei suonatori, con trombe ed altri strumenti, in sul comignolo del tetto di Santa Croce. Da Giramonte, si legge ancora nella cronaca del Varchi, fu loro tratta una cannonata, ma la palla andò alto e non fece danno a nessuno. Tra i possibili calcianti, si mormora, ci fosse, ma non c'è certezza, Michelangelo Buonarroti». Il calcio storico sviluppava una tradizione ancor più datata, d'epoca romana. Ricordava infatti un sollazzo di remoti tempi, l'arpastum, conosciuto anche come gioco della palletta. Simile l'obiettivo e analoga la disposizione in campo su quattro linee a ricalcare l'ordine dei reparti romani impegnati in battaglia. Polveroso, così Marziale definisce l'arpastum, e polveroso è pure il calcio storico, se pensiamo alla sabbia che ogni 24 giugno, il giorno di San Giovanni patrono, si intinge tra le ferite dei calcianti. Calcio, ci informa l'Accademia della Crusca nel 1612, più di 400 anni fa, è il nome di un gioco proprio antico della città di Firenze, a guisa di battaglia ordinata, passata da greci a latini e da latini a noi. Evidenze che servono a ricordarci che l'eredità del legame tra Roma e Firenze si spinge molto oltre l'atto di fondazione di un nuovo castrum, tra mito e realtà un legame vivo anche in assenza di vestigia che consolidino certezze alla luce del sole. Giusto precisare che non furono comunque i romani i primi a insediarsi in quell'area. Scavi archeologici hanno svelato infatti una necropoli villanoviana, civiltà forse progenitrice di quella etrusca, nella zona dove un tempo si trovava il caffè Gambrinus, ritrovo di artisti e intellettuali. Gli stessi etruschi, stabilitisi come consuetudine in altura, avevano impiantato un presidio ai piedi della loro roccaforte, Fiesolana, ma una città non c'era mai stata. Florenzia nacque per effetto delle assegnazioni di Giulio Cesare ai veterani di guerra, secondo quanto previsto dalla Lex Iulia Agris Limitandis Metiundis. Messa da parte l'armatura, una nuova battaglia li attendeva: dominare la natura della piana, renderla rigogliosa. Le mura di Florenzia, della Firenze romana, avevano un perimetro di poco inferiore ai 2 chilometri, all'incirca 1800 metri. Quattro le porte attraverso le quali si entrava in città. Quella settentrionale si chiamava Porta Pretoria o Porta contro Aquilonem ed era collocata su per giù dove oggi si incontrano Via dei Cerretani e Borgo San Lorenzo. Le altre erano la Porta Decumana a sud, la Porta Principalis sinistra a ovest e la Porta Principalis dextra a est. La vita era regolata secondo codici massimamente razionali, come piaceva ai romani. All'interno delle mura le strade minori si innestavano parallele a Cardo e Decumano, le direttrici principali di ogni castrum, formando per effetto dei loro incroci un totale di 49 isolati. In uno soltanto non potevano transitare veicoli. Il foro, lastricato in marmo, con il Campidoglio, eretto per omaggiare la triade capitolina, che era formata da Giove, da Giunone e da Minerva. All'incrocio tra Cardo e Decumano si stagliava una colonna, detto Mundus Sacrificale, l'ombelico di Florenzia. L'area è quella dove oggi sorge Piazza della Repubblica. Della città romana, Firenze avrebbe avuto tutte le strutture canoniche. Oltre all'acquedotto, in collegamento diretto con il Monte Morello, una rete fognaria e le immancabili terme. Per gli svaghi c'erano anche un teatro, dove oggi Piazza della Signoria, e un anfiteatro. Passeggiate in Via Torta, nome non casuale, vivrete l'esperienza di ripercorrerne l'andamento. Florenza si dice fosse consacrata a Marte, una scelta in linea con l'indole di quegli ex combattenti che ne furono i primi abitanti. Un compagno di lunga data accanto ai fiorentini anche quando il tempio in suo onore fu distrutto e al posto dei vecchi riti subentrò una credenza nuova di zecca come il cristianesimo. Una questione si capisce anche di scaramanzia. Giovanni Villani, il 300° autore della Nuova Cronica, ce ne rende partecipi con questo avvertimento. Gli antichi dicevano e lasciarono in scritto che quando la statua di Marte cadesse o fosse mossa, la città di Firenze avrebbe gran pericolo o mutazione, e non senza cagione fu detto che per esperienza si è provato. La prova principe, l'alluvione del 1333, di tre lustri antecedente alla peste narrata da Boccaccio nel Decameron. Un vero flagello e, come vedremo più là, l'inizio di anni impegnativi. Anche la statua ne fece le spese, sradicata dall'Arno in piena e scomparsa per sempre alla vista. Che poi raffigurasse qualcun altro è ormai fuori di dubbio, ma per i fiorentini di allora quella era la statua del dio romano e questo in fondo solo importa. Il bisogno spirituale di Florenza trovava anche altri sfoghi, alcuni radicalmente romani e altri di importazione, come si evince dalla presenza di un tempio dedicato alla dea egizia Iside nell'area di Piazza San Firenze. Una protezione, questo tempio, anche per l'attiguo porto fluviale che fu luogo d'attracco non solo di beni destinati al commercio, ma anche di religioni altre rispetto all'identità dominante, per quanto essa stessa piuttosto fluida. Uno degli spazi, in ogni caso, in cui si costruì, attraverso l'incontro, il carattere multietnico di quella Firenze.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.